cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:07, buona giornata a tutti, buona settimana da parte di Chiara Papanicolaou e Antonio Paolino, pronti per una nuova puntata di Cose di Calcio che vi tiene compagnia tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15. Buongiorno anche a Manuel in regia, ciao Antonio.
Ciao Chiara, buona settimana a tutti. Stanno decidendo a che ora far giocare le partite, quando si giocherà la Coppa Italia, se un giorno prima o un giorno dopo. Diciamo che siamo sempre in alto mare. Detto questo, fa caldo anche negli studi radiotelevisivi, quindi raccomanderei il protocollo di contemplarci eventualmente in qualche loro novità. Sto ascoltando, il calendario dovrebbe essere ufficializzato in questo momento, c'è una riunione, probabilmente a quest'ora in quelle riunioni ci si ferma per il break, diversamente da noi, probabilmente ascolteranno Cose di Calcio, probabilmente staranno attenti ai tuoi calcoli che hai fatto con l'algoritmo che abbiamo ribattezzato Alcolitmo, perché per partorire un'idea di questo tipo, non me ne voglia chi l'ha partorito, mi sembra davvero di essere tornati all'era del pallone quadrato.
Ma guarda che questo rientra tutto nelle conseguenze, nelle controindicazioni della quarantena, cioè ci possono essere tutta una serie di effetti collaterali,
sì,
tra cui anche dare i numeri in questo modo.
Per partorire queste idee. Dovete spiegarmi, anche perché noi cercheremo di ragionare su questo aspetto e su tanti altri di carattere sportivo, strettamente sportivo. Mi volete mica dire con questo algoritmo che chi è primo in classifica alla 25esima, 26esima, 27esima, nonostante ci sia naturalmente la contrarietà di molti club, molti, ma se il capo di quei club invece partorisce che se in caso di campionato che si dovesse rifermare, ci auguriamo di no, anche perché le condizioni vanno via via migliorando, ci possono essere i play-off, i play-out, ad esempio in Inghilterra rifiutano questa formula, fondamentalmente bisogna arrivare a questo algoritmo per stabilire, ditemi solo per capire, lo chiedo ufficialmente da direttore di Radio Bianconera, mi avvicino anche un po', cioè mi volete far capire che chi è primo in classifica e magari ha perso, ci sta, no? Aver perso una partita, due, tre, magari con la seconda in classifica, lo scudetto a chi va? Scienziati del calcio. A chi dovrebbe andare? Scienziati del calcio. Sarebbe veramente l'aborto, perdonatemi il paragone, l'aborto del calcio, quello giocato, quello del campo, quello del sacrificio, quello di tante altre cose. Le classifiche vanno cristallizzate, o se no bisogna provvedere a emanare provvedimenti anche impopolari, lo scudetto, retrocessioni, non si assegna nulla, ma non partorire idee allucinanti, punto.
Allora, 340-5425-324 il numero per sms, whatsapp e note audio. Oggi vi chiediamo proprio questo, una parola per definire l'algoritmo, l'eventuale algoritmo che dovrebbe identificare il vincitore dello scudetto qualora il campionato si dovesse interrompere. In una parola, possibilmente che non sia volgare, perché poi la dobbiamo censurare, non possiamo, poi non la leggo.
Agevoliamo
insomma
il compito dei nostri radioascoltatori, sì. Eventualmente la formula, cioè chi conosce la formula potrebbe...
Io l'ho provata ed è uscito fuori che vince la Virtus, che però mi hai detto una squadra di basket, vedi?
Ma perché tu hai messo la parentesi graffa nel posto
al
sbagliato.
Al posto di quella quadra, perché si risolvono prima le moltiplicazioni e le divisioni e poi le addizioni e sottrazioni. Sono
prima
passati
le tonde,
tanti,
poi le quadre e poi le graffe.
E sono passati tanti anni, ci sa che forse abbia commesso un errore io. Intanto ti volevo dire che il 9 giugno io non ci sono, prendi appunti, 9 giugno e devo andare
in Grecia.
Devo andare ad Atene con Di Maio. Devo andare a far aprire le frontiere perché... No, niente, sai, siamo in contatto noi un po' con tutti i ministri, tendenzialmente con Spadafora, ma quest'oggi in via del tutto eccezionale, data la mia provenienza greca, mi ha chiamata Luigi e mi ha detto se lo accompagno a fargli più altro da interprete, non per niente.
Certo, quindi anche voi greci vi impegnate. Per partorire idee.
Un po' tutti,
colpiti o meno da questa pandemia.
Comunque, dai, questa storia dell'algoritmo, saremo gli unici nel caso, no? Non mi risulta che tra Francia, Germania, Inghilterra ci sia qualcuno.
Italiano, no? Ci deve essere un modello italiano da derivere, eventualmente. No, visto che il presidente della Lega Calcio ha fatto tutto un... una disquisizione attorno a tutte quelle persone che è stato costretto a incontrare, i messaggi che ha ascoltato, le pressioni di qua e di là, mi sembra che abbia ascoltato quelli più saggi da questa riflessione, da questo piano C.
Poteva
pensare a un altro piano, l'ultimo, l'attico.
Esatto, per non per farci cosa.
Non ho parole.
Mirko dalla Spezia, lo hanno chiamato algoritmo perché metodo per fregare la Juve era troppo lungo. Io all'algoritmo preferirò sempre il ritmo del gol a tinte bianconere, ci scrive Damiano da Civitavecchia. Algoritmo, bravo, io direi che è una grande cavolata per non far vincere la Juve lo scudetto. Mi dispiace, ma non me lo toglie nessuno dalla testa che quest'anno faranno di tutto per darlo alla Lazio, ci scrive. Scrive Massimiliano, un altro Massimiliano ancora, chi ha partorito questa idea dell'algoritmo probabilmente è in menopausa. Fantastico.
Posso aggiungere anch'io la mia parola?
Sì.
Avete sbagliato a pronunciarla. È alcolitmo.
Alcolitmo.
Perché ci vuole un po' un tasso alcolico.
Perché tu dici che
più...
Gravina e Compagnia Bella, siccome hanno riaperto i bar prima di partorire questa idea, sono andati a farsi una bevuta.
Hanno fatto una verifica se anche a un metro puoi prendere diversi bicchieri.
E ce l'hanno fatta, a quanto pare. Sì, no, è abbastanza incredibile. Io, guarda, mi dissocio da questa, insomma... quest'idea che circola anche un po' tra i tifosi.
No, io purtroppo mi vergogno di chi rappresenta il calcio in questi termini. Io oggi non ho mezzi termini, nel senso, col massimo rispetto, nulla di personale, perché non so neanche chi ha prodotto questa idea. Però c'è da dire davvero che bisognerebbe vergognarsi di una situazione del genere. Magari dentro ci hanno messo anche, in base a quanti spettatori seguono quella partita dallo stadio. Ci potrebbe stare, una moltiplicazione per 0,98 diviso pi greco. Cioè, il calcio è un gioco di contatto, è una sfida, è lo sport, è la natura della sfida tra una squadra ed un'altra. Cioè, ricondurla, anche se semplicemente in un'ipotesi, che spero che non si concretizzi mai, ok? Vuol dire che chi governa questo movimento, secondo me, potrebbe fare davvero tante altre cose.
Passiamo dei bei ricordi, così come ci ricorda, scusate la ripetizione, Gigi da Napoli. Evito di commentare l'algoritmo per non essere volgare. Invece ricordo che il 1 giugno 1967 la Juve vinse il suo 13° scudetto e, guarda un po', grazie a Calcio News 24 riviviamo insieme proprio quei momenti.
Giovedì 1 giugno del 1967 va in scena l'ultima giornata di campionato. Si disputano 5 gare, tra cui Juventus-Lazio e Mantova-Inter. L'Inter di Elenio Herrera è in testa con un vantaggio di un solo punto sui bianconeri, allenati dal paraguayano Heriberto Herrera. I nerazzurri, la settimana precedente, hanno perso a Lisbona la finale di Coppa dei Campioni contro il Celtic. Mazzola e compagni arrivano al rush finale logori, mentre i bianconeri, che hanno rosicchiato 3 punti nelle ultime giornate, sembrano in ottima salute.
L'ultima partita noi eravamo quasi certi che al limite saremmo andati ad uno spareggio. Questo era il nostro modo di pensare, perché l'Inter giocava a Mantova, poi era in un periodo abbastanza grigio perché aveva già perso la Coppa dei Campioni.
L'Inter viene sconfitta clamorosamente a Mantova da una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, in virtù di una papera del portiere Sarti su un innocuo cross di Di Giacomo. La Juventus al Comunale di Torino batte invece la Lazio per 2-1 con reti di Bercellino e Zigoni. E la vittoria della Juventus operaia, una squadra senza stelle o giocatori di particolare tecnica, ma costruita attraverso un gioco corale, il cosiddetto movimento, votato soprattutto alla fase difensiva.
Per una Juve operaia non avevamo delle grandi stelle, adesso non voglio sminuire i vari Del Sol, Cinesino, però non c'era la stella intesa come uomo fuori classe, però era una squadra molto equilibrata. E con l'apporto di questi sistemi che ci inculcava Heriberto Herrera, noi abbiamo fatto un campionato regolare e siamo arrivati fino alla fine vincendolo.
Sotto la ferrea guida di Heriberto Herrera, la Juventus diventa una squadra tosta fisicamente, in cui i primi concetti di calcio totale, che diventeranno il verbo calcistico degli anni 70, iniziano a mostrarsi nel campionato italiano.
grazie ancora a Calcio News 24 per averci fatto rivivere questo bel ricordo per la tifoseria juventina. 1° giugno 1967 la Juve si aggiudicava il suo 13° scudetto. E beh, il mese di maggio è un mese ricco di ricordi, appunto, perché questo è il mese in cui si vincono gli scudetti, tra maggio e gli inizi di giugno, e la Juventus ne ha davvero tanti da festeggiare. Non passa giorno forse che non si celebri uno scudetto aggiudicato alla Juve. Una parola invece per definire l'algoritmo, quell'algoritmo lì che assegnerebbe lo scudetto qualora non si potesse portare a termine il campionato, ce lo scrivete. Siate sobri, siate eleganti, al 340-5425-324. Qualcuno già si sta sbilanciando.
Fate finta di essere stati voi ad avere questa idea. Come vi definireste?
Beh,
così sareste più dolci.
Chi l'ha pensata? Ha pensato di aver pensato una cosa furba, e quindi si definirà intelligente. È davvero particolare, nel senso, perché rispetto a tutti gli altri paesi, chi ha banalmente chiuso il campionato, vedi la Francia, chi invece lo sta proseguendo come la Germania, chi lo proseguirà come l'Inghilterra o altri, nessuno ci risulta per ora abbia pensato ad una cosa del genere. Cioè, o si va avanti e a questo punto davvero no?
Bisogna essere molto creativi, è vero, nessuno l'ha pensato, perché è praticamente impossibile.
Ma perché in questo ci distinguiamo, è vero, cioè nella creatività,
sì, è un modello
nessuno
creativo,
come noi.
Sì, come nella moda, no? Come mettere una gonna ad un uomo, diciamo così, ogni tanto sbarelliamo un po' tutti, in tutti i settori. Lasciamo giocare, lasciamo le regole del calcio, anche quelli che normalmente vanno a variare alcune regole per abbellire il calcio. Cioè, diciamo che i giocatori, quando perdono palla, possono buttarsi sul pallone e bloccarlo con le mani. Ed è rigore per te. Magari sarebbe più bello, vedremo più gol anche. Vuol dire non aver mai giocato a calcio.
Sono le 13:19, cose di calcio. Tra qualche minuto si parte con l'antipasto.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Le 13:24, ben trovati. Definite l'algoritmo in una sola parola o in un breve concetto, purché siate educati. Questa è la premessa. 340-5425-324. Ci scrive qualcuno: proprio non capisco cosa ci sia che non va in questo Lazio ritmo. Per definire l'algoritmo bisogna usare la dichiarazione di Fantozzi sulla corazzata Potionchi, insomma una citazione che non facciamo, ma che insomma dovrebbe conoscere un po' tutti quanti. Torna a scrivere Mirko dalla Spezia. Sì, davvero.
Sulla pagina Facebook della nostra radio, Chiara ci scrive sempre, no, anzi scusa, con un messaggio, confondo, passo dalla nostra pagina Facebook dove ci hanno già scritto, dove ti fanno i complimenti, non sono distratti dall'algoritmo nel rivederti in splendida forma all'inizio di questa settimana. Ci scrive il nostro avvocato, che dice: algoritmo, idea degna di uno spettacolo dell'opera dei pupi. E naturalmente il riferimento è ben chiaro. Salto invece sulla pagina Facebook della nostra radio, ricordando che oramai è impossibile non ascoltarci o vederci, e qualcuno ci scrive, ci ringrazia per le notizie che diamo. E l'algoritmo è, adesso non trovo il messaggio sull'algoritmo.
Guarda, se a chi lo chiediamo, al nostro ospite, facciamolo intervenire subito, perché è al telefono, che poi finisce sempre che si offende perché lo teniamo troppo poco. Quindi la risata lui inizia sempre con questa risata prorompente, bella, che accogliamo sempre con grande piacere. Domenico Marocchino, ciao Domenico.
Ciao Chiara, ciao Giuseppino. Senti.
Ciao Furio.
Ascoltami, io quando sento la pubblicità mi vengono in mente determinate cose, sì. E siccome mi piace, oltre a scherzare, dire delle cose tecniche, vorrei dire una cosa brevissima sulla forza. Il calcio è, ovviamente ci vogliono le capacità fisiche. Le capacità fisiche sono le capacità motorie e le caratteristiche fisiche, l'altezza, il peso. Nelle capacità motorie si dividono in due grandi famiglie: le capacità coordinative e le capacità condizionali. Nelle capacità coordinative prevale il sistema nervoso centrale, quindi orientamento, trasformazione, differenziazione, equilibrio, tutto quello che parte prevalentemente dal cervello. Nelle capacità condizionali sono la velocità, la forza e la resistenza. La forza, che è una capacità principale, si divide fondamentalmente in isometrica e isotonica. Quindi i calciatori in questo periodo che erano chiusi in casa avranno dovuto fare prevalentemente forza isometrica, cioè senza movimento, cioè questa capacità di contrarre i muscoli, il plank, quello che sei coricato per terra con i gomiti, con le, è disteso parallelo al terreno, è un lavoro di forza isometrica e rende quando l'organismo, come tutte le capacità, migliorano quando è sotto sforzo. Quindi quando tu incominci a tremare, che non quando tu lo stressi, lo stressi, in quel momento è allenante. Se non lo stressi, non è allenante. Punto finito.
Guarda, come ti capisco, perché non sai quante volte. Invece Antonio ti guarda più interrogativo in questo momento. Ascolta, quindi i calciatori dovranno adesso riprendere le funzioni isotoniche, dovranno iniziare a correre, a sgambettare.
Correre un pochettino di più. Ovviamente la corsa dipende dalle fibre muscolari. Chi ha più fibre muscolari di un determinato tipo è più veloce, quindi è madre natura che te la dai, capito? Le fibre si dividono in fibre bianche e in fibre rosse. E uno sono prevalentemente adatte alla resistenza e l'altro prevalentemente adatte alla forza. Quelle alla forza sono quelle che si allenano, cioè la resistenza alleni fino a una certa età, la forza diventa difficile allenarsi. Sì, dovranno allenarsi a correre veloce.
Domenico, intanto furor di popolo ti chiedono perché non sei su Skype. E noi ormai ci abbiamo messo una pietra sopra, cioè ci abbiamo rinunciato.
Che pietra sopra? A tempo una settimana per adeguarsi, altrimenti
lo facciamo fuori. Cioè, altrimenti chiamiamo qualcun altro. Allora, algoritmo, Domenico. Algoritmo, cosa ti dice?
L'algoritmo non è una... Cioè, è un po' come il gatto nero.
Ecco,
cioè,
è una
che bello. Come il gatto nero?
Povero gatto nero, tra l'altro,
il gatto nero, il gatto nero che ti attraversa la strada, ti poni la domanda. Voglio essere superstizioso o non voglio essere superstizioso? Cioè, voglio andare oltre la superstizione e ci passo lo stesso... è passato un gatto nero. Stamattina alle 6:30 mentre correvo in bicicletta mi ha attraversato in un posto isolato un gatto nero. Io normalmente passo, perché avendo vissuto a Genova, che è piena di gatti, città di mare, se mi fermavo ogni gatto nero non andavo più da nessuna parte. Però, no, che tu ridi, però stamattina alle 6:30 ho trovato un gatto nero alle 6:30 e dura come il ferro. Allora ho fatto inversione con la bicicletta e ho detto vabbè, per non rischiare. L'algoritmo è la stessa cosa. È una cosa che ci credi e non ci credi. Cioè, ha sicuramente una sua importanza, perché la vita è ciclica, un po' come la pressione, a certi orari durante il giorno e a certi orari durante il
mese. Sì, ma nello sport, Domenico, perdonami, mi sembra davvero un'idea.
Nello sport, però vedi, lo sport, soprattutto il calcio, è uno sport molto misto. Il problema dell'allenamento, il problema è che i calciatori, cioè il vantaggio che i calciatori sono dei polisportivi, perché il calcio non è ciclico, ci sono tanti movimenti fatti con un pallone, fatti coi piedi, saltando e cose di questo genere. Quindi bisogna dare una base, quindi in questa base probabilmente l'algoritmo degli allenamenti e via dicendo e delle situazioni fisiologiche è importante, però poi alla fine della fiera io se mangio un frutto alle 5 che fa anche bene, mi si piazza sullo stomaco, che tutti ne dicono che faccia bene, a me non fa bene. Quindi
chiaro. Intanto c'è il tentativo, ci arrivano ultimi aggiornamenti, il calendario non verrà stilato prima delle 16:17, quindi in tarda serata, in maniera da riflettere, da raccogliere tutte le eventuali criticità, discuterle e magari riposizionare meglio la distribuzione di orari.
Da
di
prendere
partite.
Un colpo di calore per uscirsene con qualche altra
trovata anche perché
intelligente.
Qualcosa può sfuggire, diciamo, non è semplice ovviamente, però si va anche verso un protocollo, ci dicono, un protocollo che alleggerirà la quarantena, cioè dovrebbe essere ridotta da 14 a 7 giorni. Vediamo che parallelamente all'andatura di questa curva della pandemia potrebbe essere scongiurato, diciamo, anche il blocco poi ancora una volta del campionato, magari chissà, da qui al 13, quando dovrebbe ripartire quantomeno la Coppa Italia, si potrebbe fare un passo indietro alla volta per dire eventualmente un positivo verrà messo in quarantena solo una settimana, ma probabilmente solo per conto suo. Intanto si pensa di far ripartire con la Coppa Italia, capire se un giorno prima
o addirittura prima di Juve-Milan la partita di ritorno dell'Inter, che poi vivrebbe un tour de force in quella settimana. Il campionato invece, in discrezioni, Toro-Parma alle 19.30 del 20 di giugno, quando si comincerebbe, come abbiamo già detto più volte, e qui c'è una risposta di buon senso, con i recuperi della 25esima giornata.
Ho capito tutto, cioè, sto pensando come le squadre si devono gestire, perché è un po' come fare un tema in bella coppia subito, perché non sai mai che poi quando suona la campanella e non hai tempo di ricopiarlo in bella.
Quindi Domenico, dopo aver perso un po' di tempo, diciamocelo anche chiaramente, sai, quando sei convinto di saper sviluppare, svolgere bene il tema, però intanto se ne sono andate via 3 ore, 2 mesi, 3 mesi, e c'è poco tempo per prepararsi.
Certo, ma sarà una cosa, sarà in, non so, da un certo punto di vista è interessante, perché si dovrà cercare di trovare dei rendimenti che non sono più standardizzati rispetto a prima, perché se salta il campionato, cioè devi cercare di essere in testa, poi se salta rimetti di nuovo tutto in gioco perché ci sono i playoff, e è una situazione, diciamo, è un balletto che lo provi fino a un certo punto all'opera, e devi cercare comunque di dare il massimo di quello che puoi dare sempre in ogni contesto, perché non hai il finale, non lo sai ancora il finale, non c'è un finale. Non lo si sa quale può essere il finale.
Pensi che in questo periodo i giocatori, cioè un giocatore come fa a tornare alla normalità, Domenico? Cioè, si allena e basta, pensa alla prima partita, pensa al primo trofeo, la Juventus in 2 giorni alla ripresa potrebbe, la Juventus o chi arriverà in semifinale eventualmente, potrà in pochi giorni, tra il 13 e il 17, data della finale a Roma, vincere il primo trofeo stagionale, la Coppa Italia. Ecco,
si dovrà ottimizzare tutto, sarà molto importante, mentre parlavi, venuto in mente, anche, ovviamente in un certo contesto, la lettura della partita da parte dell'allenatore. Poi è chiaro che gli errori singoli sono basilari, perché l'allenatore può leggere la partita, può spostare dei giocatori, può individuare il lato debole della squadra avversaria e via dicendo, poi magari uno dei difensori centrali commette un errore e tu perdi la partita, perché il calcio è anche imprevedibile, ecco. Però bisognerà cercare di essere a posto con la coscienza sempre, hai capito? Non le famose diete che 3 giorni mangi in un modo, poi la quarta sbraghi, la quinta riprendi, poi fa 2 giorni. Dovrai cercare sempre di stare su un livello alto, e sarà interessante vedere. Certo che l'imprevedibilità diventerà abbastanza, anche quella, importante. Se era un 15%...
Rischiano di più le squadre più attrezzate, più forti, con più campioni, o rischia chi sarà meno concentrato? Poi ho alcuni messaggi da leggerti, magari lo fa Chiara, perché qualcuno ci chiede col tuo amico Enzo Gambaro, perché lui così tanto accanimento, se hai qualche notizia di mercato... ci chiedono i ragionamenti di Marocco, mi fanno un po' addormentare.
È vero.
Si scherza, si ride, parlo, e si dice anche, si dicono parlo anche mezza verità, però sono sempre molto interessanti. Dai. Dimmi, rischia di più chi alla ripresa del campionato, secondo te? Che tipologia di squadra?
Ma in teoria rischiano di più le squadre che... Ma guarda, le tre davanti sono abbastanza simili, perché Lazio, Juventus e Inter si assomigliano, un buon reparto difensivo, possono stare nel loro nido e sperare in una giocata offensiva dei loro attaccanti, quindi sarà molto molto interessante questo gioco a tre di queste tre squadre. E con una quarta che magari... non è ovviamente in lotta per lo scudetto, che è l'Atalanta, però è quella più, dal punto di vista calcistico, più innovativa e più interessante da vedere. E le altre avranno i pantaloni belli, una giacca così e le scarpe magari da ginnastica, cioè le altre si devono adattare. Però chi è salvo, chi è già tranquillamente, insomma, al centro classifica, sarà interessante le prime e le ultime, o quelle che rischiano per salvarsi. Le tre davanti se la giocheranno.
Beh, senti, il tuo amico Enzo Gambaro? Come sta? Ci chiedo, no? Perché è sempre così cattivello con la Juve?
Ma lui è così, ma Enzo è un grande intenditore di calcio perché Enzo segue un sacco di partite, è stravagante, cerca di vedere le cose sotto un altro punto di vista. Lui è... ma sai, in Italia o si è juventini o si è anti-juventini, quindi Enzo fa parte di quella categoria, però è un ragazzo che ne capisce di più della coreografia che ci mette in alcune cose. È intrattabile fuori dal campo perché mangia in fuori dalla televisione perché mangia in 3 minuti, parla sempre di Cubane o cose di questo genere, però per il resto
quindi può andare d'accordo solo con te, mi stai dicendo?
Per questo che siete campo. Amici?
Per questo siete amici?
Io preferisco le indo.
Non vogliamo sapere, no, guarda, no, grazie, no. Posso così, grazie Domenico Marchino. Senti, Didi, no, prego, concludi.
No, niente. Io non vedo l'ora che inizi perché... ma anche giocare senza pubblico, cioè ragazzi, è una cosa, non è mica una cosa, cioè, le due variabili che non so come chiamare sono l'orario col clima, perché sai,
non siamo solo 10 partite probabilmente verranno giocate in un orario diciamo così ancora caldo intorno alle 17, le restanti tra le 19 e le 21 e 30.
Gioia mia, ma guarda che il calcio è uno sport molto faticoso, molto più faticoso di quello che sembra. Devi portare a spasso il tuo corpo in mezzo a una foresta, è difficile, con un pallone inseguito da uno scimpanzé, è difficilissimo giocare, è uno sport faticosissimo, quindi il clima vuol dire anche molto, quindi sai, la 7, le 8, ma se c'è un tasso di umidità, i recuperi. Poi anche quando ci sono le rotazioni, giochi a singhiozzo, adesso gioco, poi non gioco, chissà quando gioco, come mi... sarà una cosa molto, molto... E poi il pubblico. Cioè,
e sai qual è la soluzione in Inghilterra? Approvata, sembra che manchi veramente solo l'ultima firma. Per rendere meno desolante l'atmosfera delle partite in TV, i club del campionato inglese approvano la proposta di affidarsi all'audio di FIFA 2020, cioè al videogame.
Le stanno pensando tutte.
Vabbè, ci abitueremo.
Nessuno prende in considerazione due cose. Cioè, nello sport non vi siete mai chiesti come mai le maratone le corrono tutti anche quando c'è il sole senza occhiali da sole?
Perché
l'occhiale da sole facilita, sì. ti fa fare meno, sembra una stupidaggine, ma lo sforzo è leggermente ma è minore. E idem allenarsi con la musica, perché quando ti alleni con la musica, perché hai una cognizione del tempo minore, ti dà anche un ritmo, certo. Indotto, quindi sai, la musica fa, non è che non fa. Tu che sei un famoso ballerino nano del circo, non so di che circo.
quello che hanno già chiuso.
Io vi censuro.
Cosa fai nel circo? Chiara, cosa fai nel circo? Lui fa il nano, tu?
La pantera.
Io faccio la pantera.
Senti, visto che il signor Pietro Marocchino...
Dobbiamo salutarlo, Domenico.
Dico solo che ci stanno arrivando informazioni direttamente sul mio cellulare di gente che è stata costretta, non avrebbe mai voluto essere allenato da te, e ci sta raccontando tanti aneddoti. Dalla prossima puntata di Cose di Calcio, ovvero da venerdì prossimo, il circense, nonché direttore di questa emittente, ne citerà di quelli simpatici, eleganti e curiosi, in maniera da lanciare un sondaggio. No, chi sarà mai stato a pensarla veloce del suo mister in questo modo? Ciao Domenico, è sempre un piacere.
No, te ne faccio uno veloce.
Velocissimo, te, che ti devi salutare. Vai.
Secondo te,
yes.
A che cosa paragonavo il pallone io?
No, non lo vogliamo sapere. Io preferisco non saperlo. Scriviglielo in privato ad Antonio su WhatsApp.
A me dicevano, cioè, se non sbaglio, entravi nello spogliatoio, non davi la formazione e uscivi imprecando non contro il pallone, ma contro qualcos'altro. Un saluto a Domenico Marocchino.
Ciao Domenico, a venerdì. Ciao Domenico, il nostro Domenico Marocchino su Radio Bianconera alle 13:42. Siamo alla frutta. Per fortuna che tra poco diamo i numeri, o meglio le pagelle, insieme al nostro Dal
Algoritmo, Morino. Algoritmo anche con lui.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di Calcio.
16.45, bentrovati con Antonio e Chiara. Devi sapere, Antonio, che Manuel, che è tra i meglio informati d'assoluto, mi sta raccontando che in Danimarca, per il campionato, per animare gli spalti, hanno messo maxi schermi con tifosi collegati tipo in videoconferenza, giusto Manuel? Che quindi è un po' come se fossero lì. Quindi tra
quello
le tante
che capiterà
soluzioni
sembra essere la linea guida per gestire d'ora in poi, speriamo solo in questa fase ancora comunque di emergenza, no? Non di totale normalità, le conferenze stampa pre e post gara. Sicuramente quelle pre gara noi manderemo dal nostro cellulare un WhatsApp all'ufficio stampa, magari leggerà o meno la nostra domanda, ci darà il numerino e la risposta sarà
come in gastronomia.
Esatto.
Allora è tempo di dare i numeri, di dare le pagelle, i voti e qualche voto questa settimana importante lo daremo insieme al nostro Dan Morino. Ciao Dan.
Ciao Chiara, ciao
eccoti, benvenuto, ciao, benissimo.
Sì, a inizio settimana stiamo sempre bene, poi leggendo tutte le notizie, la confusione che si crea attorno al mondo del calcio, incominciamo a preoccuparci.
Visto che sono attento alle vostre indicazioni, ci siamo fatti anche la mascherina sponsorizzata.
Aspetta, quella di Don Bosco.
Che meraviglia.
Don Bosco.
Che meraviglia, bravi. Intanto questa settimana sono successe però molte cose, perché con il nostro pagellista l'appuntamento era il lunedì per dare le pagelle alle partite del fine settimana. Ormai questo appuntamento sì, noi lo manteniamo, perché però di pagelle continuiamo a darle, ma durante questa settimana sono successe tante cose, Dan. Intanto riparte il campionato.
Su quello che diceva Antonio?
Scusami, non ho capito.
Posso introdurmi su quello che diceva Antonio sulle conferenze stampa?
Sì, certo.
Sì.
Secondo me questo qua è il vero toccasana di Sarri, perché finalmente gli scriveranno le risposte sul monitor e non sbaglierà.
Avrà il gobbo, avrà il gobbo come la Canalis a Sanremo.
Una legata alle risposte che l'ufficio stampa scriverà sul monitor di servizio, gli dirà: qua non è difficile, live è più difficile, qua puoi quasi sembrare Juventino.
È un po' come è capitato a casa in questo periodo con Little Paul. Con Little Paul. Esatto, ho seguito delle interrogazioni, poi onestamente cambiavo stanza, in cui si sentiva l'insegnante dire: ma guarda il monitor, non guardare la mamma, riferendosi a chi in quel momento era interpellato. Fossi andato io ai tempi del coronavirus dai salesiani così a scuola, sarei diventato già preside di qualche istituto comprensorio.
Dai.
Un grande aiuto per Sarri, vedrete.
Dan, diamo un po' di voti alle decisioni prese la settimana scorsa. Da quello che io direi, da voto alla ripresa del campionato, però in quarantena tutti quanti, se esce fuori un positivo per 14 giorni, che forse adesso si riduce a 7, vediamo. Poi voto...
Una per volta. Vai, allora, vai Dan. Voto, giudizio...
8 all'intelligenza di partire dalla Coppa Italia, anche se Agazidis e l'altro che si occupava di energia fino all'altro ieri, come si chiama? C'è anche quel nome un po' strano, Scaroni, no? Cioè, si lamentano con il Milan che dovrà giocare 3 partite in 3 giorni, poveretti, hanno fatto niente tutto il tempo fino adesso. Però intelligente partire dalla Coppa Italia, perché ti permette di rodare il motore. Il problema della quarantena, però, permettetemi, è un problema tutto italiano. Cioè, l'Europa viaggia a 2 velocità a livello di attività economiche: 1 positivo, Italia, tutti in quarantena. Europa, almeno alcune regioni dell'Europa, 1 positivo, lui in quarantena e gli altri continuano a lavorare, controllati, ma continuano a lavorare. Questo problema qua riguarda più le attività economiche normali. Immaginatevi un bar con 4 dipendenti, 1 positivo, in Italia si chiude il bar e quindi non arrivano gli stipendi, mentre invece nel resto d'Europa quel positivo sta a casa e gli altri 3 continuano a lavorare monitorati con tutte le precauzioni. Questo credo che sia un problema italiano, cioè il calcio fa quello che può, esattamente come fa chi deve decidere.
Senti, hai parlato del Milan, ti sei dimenticato dell'Inter, che a cui sta comunque stretta questa formula Coppa Italia, subito semifinale e finale, tra l'altro una partita da ribaltare, si parte dal 0-1 in casa contro il Napoli, un Inter che vorrebbe mandare nella gara di ritorno di semifinale la primavera, spazio ai giovani.
L'Inter non può lamentarsi innanzitutto perché è facilitata, lo scudetto viene aggiudicato e anche la Coppa Italia tutto sommato in un periodo dell'anno in cui di solito lo vincono loro lo scudetto, quindi non c'è niente da dire. Poi mi sembra che l'Inter non abbia avuto nessun positivo, no, al Covid, cioè sono sempre stati tutti bene, quindi non vedo di cosa debbano preoccuparsi.
Passiamo agli 80 giorni di calcio, così riprendo almeno la scaletta che avevamo preparato e non siamo riusciti ancora a lanciare. 80 giorni di calcio separano le squadre più ambiziose, quelle lanciate verso qualche traguardo, ma il calendario, oggi verrà stilato il calendario, scongiurando l'algoritmo. Allora, tu che sei un esperto di algoritmo, mi devi formulare quello che è il concetto, cosa raccoglie questo algoritmo per portare a vincere la Juve, la Lazio, l'Inter. Chissà, magari lo scudetto con questo algoritmo lo può vincere anche la quarta in classifica. No, stiamo esagerando ovviamente.
Ma la Juventus in questo momento non si può lamentare, perché credo che il numero di partite molto ravvicinato favorisca la rosa extra large in termini quantitativi e qualitativi della Juventus. Quindi la Juventus è nelle condizioni migliori. Quello che è strano è che ci troviamo al punto del lockdown del campionato con la Juventus avanti solo di un punto. Una squadra con quei giocatori avrebbe dovuto essere avanti di 9 punti rispetto alla seconda...
È un numero che lanci così a caso o è figlia di una tua riflessione? Cioè la Juve avrebbe potuto avere quantomeno qualche...
3 vittorie e più una serie di partite che potevano essere indirizzate diversamente. Quindi la Juventus si ritrova con una rosa extra large, qualitativa e quantitativa, 5 sostituzioni, 3 sostituzioni, partite ravvicinate, tutto va a vantaggio del roster della Juventus. Altro aspetto, la Lazio è stata stoppata nel momento migliore, cioè la Lazio fino adesso ha fatto una stagione formidabile e alla ripresa del campionato sarà più formidabile del formidabile oppure le sue fish lato B le ha esaurite? Se, secondo me potrebbe averle esaurite, quindi è più difficile. Ecco perché lo Tito premeva per ricominciamo. Alcune stagioni nascono sotto la buona stella, un'interruzione del genere può lasciarti, come dire, la buona stella un po' da parte. Quindi secondo me la Juventus ha tutte le condizioni per, metto una condizione, che Sarri la smetta di voler rompere le scatole con le tattiche ai giocatori e inizi a parlare con i propri giocatori.
Secondo te ci avrà riflettuto in questi mesi?
La farà un mister alla Zidane, cioè uno capace di intercettare gli umori dei campioni.
Avrà avuto
in
modo di
riflettere. Non hai niente da insegnare a questi ragazzi, hai da metterli nella condizione di esprimersi al meglio in campo.
Secondo te durante questa interruzione ci avrà riflettuto Sarri su queste cose che stai dicendo?
O qualcuno gliel'avrà dette?
Io spero che qualcuno gliel'abbia dette. Secondo me sarebbe quel gesto di umiltà che farebbe diventare Sarri da un buon allenatore a un allenatore che vince. Cioè, di solito la vittoria nasce sempre dal decidere di essere un po' umili. Perché se credi di essere migliore al mondo e di avere solo tu la sfera di cristallo che ti permette di essere più furbo degli altri, alla fine scopri che non è proprio così.
Parlando di ripresa del campionato, è necessario parlare anche di Coppa Italia. La Juve, se non la prima a scendere in campo, sarà la seconda, quindi Juve-Milan da giocare allo Stadium. Molto probabilmente titolare in quella partita, ed eventualmente ci auguriamo dopo 3 giorni, 4 a Roma per la finale, sarà Gigi Buffon, pronto a rinnovare il suo contratto, pronto eventualmente ad alzare la sesta Coppa Italia della sua carriera, eguagliando come giocatore quantomeno Mancini, il CT della nazionale. Buffon, secondo te, sa già di poter giocare quelle partite? Ci tiene? È giusto consegnargli questo ruolo da titolare in Coppa Italia?
Ieri sono finito per sbaglio sul post social, credo Instagram, di Gianluigi Buffon, che come al solito esprimeva concetti legati alla cultura del lavoro. Cioè, oggi lavoriamo per raccogliere domani, questo in grossa sintesi, i frutti del lavoro che stiamo facendo oggi. Buffon queste caratteristiche ce le ha, l'esperienza ce l'ha, mi sembra che da juventino sono felice di essere allineato col mio capitano.
Quindi è una filosofia di sacrificio, di lavoro che sposi. che premierà. Senti, ci chiedono, perché noi cerchiamo di trattare ovviamente nell'arco di queste due ore, nell'arco delle nostre 12 ore di dirette praticamente tutti gli argomenti, anzi vedo già arrivare in redazione il buon Alberto Mauro che sta preparando una scaletta non indifferente, mi sembra un'insalata mista in questo momento o qualcosa di simile. Detto questo, ci chiedono di mercato, Dan. Davvero, al di là dei sogni, al di là dei costi, tu scarteresti del tutto l'ipotesi o l'idea Icardi alla luce di questo passaggio definitivo, che poi definitivo non lo è mai, al Paris Saint-Germain?
Secondo me la questione Icardi è legata alla questione Ronaldo. Prima bisogna capire che cosa fa Ronaldo, perché io vedo difficile la convivenza Ronaldo e Icardi insieme. Due prime donne col pallone e non solo. Lì davanti le vedo difficili da gestire. Alla fine il pallone è uno, non è che se ne porta ciascuno il suo e giocano da soli. In questo momento, se continua Ronaldo, io vedrei meglio un giocatore come il centravanti brasiliano del Liverpool.
Quante probabilità di arrivare a questo tuo sogno?
Le probabilità, le voci di mercato ci sono, secondo me non sono grandissime. Se non si arrivasse a lui, probabilmente si andrebbe su una scelta minore. Milik, secondo me, è una scelta minore, nonostante sia un giocatore che è abituato a sgobbare per la squadra là davanti.
Hai fatto riferimento a Sarri, la mia ultima curiosità, poi ti lascio nelle mani,
ecco, di Chiara. L'unica cosa, non prendiamo i vecchi amici di Sarri, tutti i nomi che io sento dire, Allan, Jorginho.
Si vedeva che ti avrei fatto questa domanda?
No, Antonio.
Capiva? Cioè, noi ci conosciamo così bene che hai capito dove volevo parare?
Antonio, ascolta, Agnelli e la dirigenza hanno preso Sarri come allenatore. Se volevano comprare il Napoli, compravano il Napoli. Così se li pigliavano già tutti insieme.
Sarebbe stato più semplice,
che un po' giochino di chiesa.
Un atto notarile solo. No, a parte tutto, mi hai letto nella mente. Tu non accontenteresti, non dico Jorginho che ha già avuto il Napoli, ma con qualche altro nome, caro a mister Sarri? Cioè, dovrebbe essere quella prossima la stagione vera di Sarri.
Perché sarà la stagione di Sarri la prossima? Siamo così sicuri?
Ci metti
attualmente
addirittura
di quattro titoli ne abbiamo perso uno. Sarà la stagione di Sarri? Se la risposta ce la danno gli altri tre titoli,
Dici? Tu metti addirittura in dubbio il nome di Sarri sulla panchina?
Cioè, scusatemi, ma due partite con la Lazio, due scoppone. L'andata col Milan abbiamo fatto una figura da vergognarsi di essere juventini. L'andata con il Lione abbiamo fatto una figuraccia tremenda. Devo andare avanti?
No. Però Dan, fammi capire bene, poi ti lasciamo e lo riprendiamo, magari approfondiamo anche con altri ospiti. Cioè tu mi dici, restano e quali trofei ancora da vincere? Se ne perdiamo due su tre, secondo te Sarri non rimarrà sulla panchina della Juventus?
Secondo me, facciamo così, la migliore delle ipotesi, cioè di dello scenario che tu hai fatto. Se vinciamo solo lo scudetto e perdiamo Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Champions,
intanto
con una formazione che era nettamente superiore, tranne la Champions, tutte le altre, merita la riconferma?
Stai facendo davvero discutere, si trovano d'accordo con te alcuni che ci stanno scrivendo, se fallirà Sarri ritornerà naturalmente nel suo paese natio, però se volevamo un gestore, perché abbiamo mandato allora via Allegri per prendere lui, ci scrive Mirko dalla Spezia, e un saluto alla redazione a cui chiede di parlare di mercato, meglio Tonali e Verratti rispetto a Jorginho. Quindi apprezzando anche la tua riflessione.
Dan,
voto a Don Mourinho oggi?
Beh, 10 lode, ma sempre comunque.
Sempre comunque, va bene.
Sempre comunque, il nostro Dan.
Solo per farti togliere due o tre
peccati. Un sodalizio oramai appurato, ma non ce la farai, Antonio. Cioè.
No, ma solo per farsi togliere quei due o tre peccati che avrà commesso in questo weekend. Guarda come diventa.
Guarda, in quarantena, anche volendo di peccati se ne potevano compiere ben pochi, perché voglio dire, eravamo tutti chiusi in casa, dunque.
Allora, una mamma, per quanti peccati possa compiere, ha dei meriti che glieli coprono tutti.
Grazie. Grazie. Lascialo parlare delle mamme. Tu sai che io apprezzo, Dan, qualche tempo fa di nuovo citasti le mamme, la fatica che fanno, non mi ricordo più in quale contesto, ti ho poi ringraziato privatamente a nome di tutte noi mamme per aver toccato questo tema, essere riuscito a trovare un varco per le mamme anche parlando di calcio di Juventus.
Da parte vostra, da parte del Dan, ci che sto. Per farsi perdonare dalla sua mamma sta continuando
Sì, guarda, se voi praticamente io e Chiara siamo come Gravina e Lotito.
Mamma mia, prendo le distanze.
Da Morino, grazie per essere stato con noi, alla prossima settimana. Ciao, un abbraccio.
Preparati perché le pagelle poi saranno ogni 24 ore.
Praticamente poi lì, una dietro l'altra quando si inizia a giocare.
Cose di calcio.
Le 14 e 7 minuti, buon pomeriggio a tutti, di nuovo bentrovati da parte di Chiara Papanicolaou, Antonio Paolino, pronti per la seconda ora di Cose di Calcio con Giovanni Albanese, direttore di Juventus News 24, che raggiungeremo tra qualche istante, dovrebbe trovarsi fuori dalla Continassa, e intanto dovrebbe essere definitivo dunque che saranno 10 le partite che si giocheranno nel pomeriggio, quindi 17:15, giusto? E non dovrebbero toccare le città di Napoli, Lecce e Cagliari, in quanto tra le più calde rispetto a quelle in cui di tutte le partite, di tutte le città protagoniste del campionato, anche se fa veramente caldissimo anche al nord, nel senso che
siamo in emergenza.
Siamo in emergenza e allora va bene così.
In Inghilterra giocano alle 12:30.
In Inghilterra, infatti, ci scrive un ascoltatore, Gianluca. In Inghilterra gli orari diurni vanno dalle 12 alle 15:30 e non si lamentano. Da noi fanno i fenomeni. È vero che fa meno caldo che da noi. È vero, sì, nel senso che l'Inghilterra rischi a luglio che ti faccia, non so, 20 gradi, ma forse anche meno. La differenza
consideriamolo
climatica è sicuramente
un campionato
tanta
del mondo. Cioè, consideriamolo un campionato del mondo, poi altrimenti non ci sarebbero spazi e anche richieste da esaudire per le televisioni. Un breve riassunto: solo 10 su 124 partite, sono le 124 partite che si giocheranno in 43 giorni, si giocheranno attorno alle 17, perché non ho ancora capito 17, 17:15, 17:45, mai in quelle città che hai nominato. Oltre metà delle partite si giocheranno alle 21:45, in un primo momento fino a ieri si ipotizzava 21:30. Circa 50 gare attorno alle 19:45, nessuna squadra giocherà più di due volte attorno alle 17, tanto per far riflettere un po' tutti i club che a breve dovranno ovviamente approvare e dirci una volta per tutte quando si giocherà e come si giocherà. La Juventus, Bologna-Juventus, vi do già questo per certo, si giocherà alle 21:45, quindi la prima partita di campionato, 27esima giornata per la Juventus, 21:45, così come 21:45 anche gli impegni di Coppa Italia. Però vediamo se si lamenta il nostro inviato, al caldo, al freddo, al gelo, non si è mai lamentato. Ritroviamo con grande piacere Giovanni Albanese.
Giovanni Albanese ha poco da lamentarsi, ciao direttore di Juventus News 24, intanto perché sta prendendo un colore che fa invidia anche a Carlo Conti nelle migliori stagioni estive.
E stiamo lavorando per voi.
Esatto, quindi poi io adesso non lo so, se lo patisci tu il caldo fuori dalla Continassa, sicuramente in un'epoca in cui anche voi inviati magari la frequentate meno, perché di solito questa è una stagione in cui non si giocano più nei campionati delle coppe, figuriamoci davvero i calciatori quando dovranno scendere in campo alle 5 del pomeriggio in luglio.
Beh, però dopo oltre due mesi di inattività, che è un'anomalia per un qualsiasi calciatore che al peggio riposa per 20-21 giorni, 25 al massimo in un'estate, un'inattività di oltre due mesi peserà sicuramente anche nelle prime gare in programma tra Coppa Italia e campionato. In tal senso la Juve nei primi quattro giorni di ripresa potrebbe addirittura giocarsi quello che può essere il primo trofeo dell'era sarriana, perché gioca in semifinale contro il Milan partendo dall'1-1 della gara di andata, ma va soprattutto eventualmente poi a giocarsi una finale valida per la Coppa Italia e, visti gli strascichi lasciati dalla sconfitta in Supercoppa e quei dubbi dopo le gare decisive contro Napoli, metto dentro anche il Verona, la gara di andata degli ottavi di Champions contro il Lione. Insomma, la Juve è davvero attesa da esami che dovranno dire dove può arrivare in questa seconda parte di stagione, al di là di uno stop che chiaramente avrà un peso per tutte le squadre. Diceva Antonio di questa notizia sull'orario relativo a Bologna-Juventus, sarà una partita quasi da seconda serata per quello che sembra.
Ma il campionato orari, spagnolo.
Ma sì, ma orari che comunque si vanno anche a giustificare dal fatto che il post-gara di fatto sarà piuttosto scarno, perché immaginiamo non ci sarà zona mista, non ci saranno interviste, quindi insomma i tempi tecnici necessari.
Qualche WhatsApp, risulta qualche a te questa indiscrezione, sì, quantomeno nelle conferenze però, pre-partita.
Però capiremo, è chiaro che siamo nel bel mezzo di una emergenza sanitaria che ci richiama ad adeguarci ad una fase 2 del calcio italiano, così come di tutti gli altri settori. La cosa importante era far ripartire il calcio, e questo avverrà già dalle prime partite di Coppa Italia, che onestamente avrei giocato a conclusione del campionato, perché già la ripresa sarà difficile. Il rischio infortuni è inutile nascondere, c'è al di là dell'orario, perché come detto per oltre 2 mesi questi sono giocatori che sì, si saranno anche allenati in giardino, ma non è la stessa cosa che farlo in un rettangolo di gioco. Quindi comunque sarà difficile, e c'è un punto interrogativo che solo poi le partite potranno solo le partite potranno dare una risposta, perché comunque tornare a giocare non sarà facile per nessuno. Detto questo, in casa Juve si sta lavorando, l'obiettivo è quello di raggiungere
Giovanni, il programma della giornata.
Sì, allora stamattina test tamponi come da programma per il protocollo, per il rispetto del protocollo per tutto l'organico. Nel pomeriggio seduta d'allenamento qui alla Continassa. L'obiettivo è raggiungere la migliore condizione già dalla ripresa della stagione, allineando un po' tutti a quella che è la stessa condizione. È chiaro che giocatori con caratteristiche fisiche come quelle di Dybala, Douglas Costa, immaginiamo raggiungeranno prima un buon livello di condizione, a differenza di qualche altro più strutturato che avrà necessità di un maggiore minutaggio prima di andare in piena condizione.
Ecco Giovanni, ci scrivono, tocco subito questo aspetto con te e poi magari ci dai qualche ragguaglio su quello che sarà un po' in linea di massima il programma o le curiosità di questa settimana. Ti chiedo, ci sono novità su Tonali? Ci sono novità su Pogba? Cosa hai raccolto in queste ultime ore?
Allora, diciamo subito che il filone tecnico, quello legato al campo, insomma, avviene qui alla Continassa. La squadra sta facendo, è blindata e concentrata solo su quella che è l'attività di campo. Mi riferisco anche a quei nomi che vengono accostati al mercato in uscita, da Pjanic a qualche altro. Versante parallelo, quello del mercato. Pogba al momento resta un sogno, perché l'ingaggio rappresenta comunque un ostacolo per quelle che sono le attuali dinamiche di mercato della Juve. Tonali resta un'ipotesi, anche se l'Inter potrebbe accelerare su quel fronte. La Juve comunque resta forte su tutti i giovani di prospettiva che in questo momento propone la Serie A, quindi Chiesa è sicuramente un prospetto sul quale la Juve si è concentrato da tempo. Attenzione a Zaniolo, magari non a breve termine, ma chissà, magari per un futuro un po' più ampio. Ci sono diverse situazioni che si potrebbero innescare con la Roma, che è alla ricerca di qualche giovane interessante, e qualcuno lo ha individuato anche in casa Juve. Quindi insomma, la Juve si sta muovendo parallelamente per quelle che sono le richieste, tra virgolette, di Sarri nell'andare ad avere alcune alternative valide in alcuni ruoli strategici. In tal senso, ti dico che alla ripresa l'allenatore avrà elementi fondamentali per il suo scacchiere, da Khedira a Douglas Costa, elementi che non hanno una vera alternativa in rosa. Ecco, forse su queste due caratteristiche si potrebbe muovere qualcosa anche nel prossimo mercato bianconero.
Possiamo legare qualche ragionamento? Facevamo questa riflessione, ci stavamo confrontando nel pre-programma con Chiara. Il fatto di sapere che ci sono diversi giocatori dell'Under 23 aggregati con la prima squadra potrebbe lasciare ipotizzare, alla luce anche di quelli che dovranno essere necessariamente dei giorni di riposo, giocando ogni tre giorni, quindi che non si potrà tutti insieme riposare, avere il giorno fisso come è capitato fino ad oggi, diciamolo chiaramente, potrebbe esserci la presenza costante di una rotazione di uno di questi giocatori dell'Under 23 in prima squadra e chissà, magari anche qualche esordio.
Ma personalmente non lo escludo, anche perché stiamo parlando di giovani che negli ultimi due anni hanno fatto, sono cresciuti tantissimo, hanno raggiunto una maturazione che oggi li fa mettere al centro dell'attenzione di tantissimi club di Serie B, ma soprattutto di Serie A, oltre che alcune società straniere, da Muratore allo stesso Coccolo, Loria, portiere, occhio a Portanova perché è un classe 2000 che ha bruciato le tappe nelle ultime annate. Insomma, ci sono davvero tantissimi giovani che sono già nel mirino di club di Serie A per il prossimo mercato. Quindi io onestamente non escludo la possibilità di un coinvolgimento totale nella seconda parte di stagione. È chiaro che il livello della rosa bianconera è piuttosto alto e con tutti a disposizione gli spazi si riducono, a differenza magari della prima parte in cui qualche infortunio di troppo ha aperto qualche spazio qua e là. Vedremo, nella rotazione sicuramente potrà crearsi un po' di spazio, anche perché giocare ogni tre giorni comunque metterà davvero a dura prova la condizione di ogni calciatore. In tal senso credo sarà fondamentale il lavoro di Maurizio Sarri, in particolare nelle rotazioni, perché comunque sarà fondamentale dopo oltre due mesi di inattività non sovraccaricare qualcuno piuttosto che insomma qualche altro.
Giovanni, velocemente ci scrivono, avete notato anche voi, chi ci scrive è molto social immagino, che Alessandro è l'unico calciatore bianconero che non ha ancora postato nulla su Instagram. Cioè,
riguardo gli allenamenti, lavoro di squadra, e questo ascoltatore lo intende quasi come se vuole leggerlo come se Alessandro già si sentisse fuori dal progetto Juventus.
Oh. Uno e secondo Buffon titolare di Coppa Italia?
Allora, parto da Buffon titolare di Coppa Italia perché fin qui lo è stato, però attenzione perché magari le due partite in un tempo ravvicinato porteranno l'allenatore a fare una scelta un po' più ampia, andando anche a coinvolgere la prima giornata di campionato contro il Bologna. Quindi vedremo, ancora non c'è alcuna certezza in merito. Per quanto riguarda Alessandro, rispetto a tanti altri, è quello di cui si parla meno in chiave mercato in uscita. Al momento è vero che viene accostato il profilo di Emerson Palmieri, fermo restando che l'entourage del calciatore ha completamente escluso ogni contatto con la Juve e ha anche ribadito la possibilità di permanenza al Chelsea. Detto questo, per adesso su Alessandro si vocifera di qualche offerta, ma nulla di concreto, quindi non andrei a legare il fatto che non abbia postato nulla a qualche dinamica particolare di mercato.
Giovanni Albanese, direttore di Juventus News 24, grazie per essere stato con noi. Alla prossima.
Ciao, grazie a voi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 14:25, bentrovati. I vostri messaggi che continuano ad arrivare sia sulla nostra pagina Facebook, vi ricordo che siamo in diretta sempre con tutti i programmi sulla nostra pagina Facebook, e poi al numero 340-5425-324 tra curiosità, domande sul calciomercato ipotetico e poi anche un po' la provocazione del nostro sondaggio di oggi, della nostra domanda, ovvero una parola per definire l'algoritmo, cioè se pensato a questo ipotetico algoritmo che si potrebbe tirare fuori da chissà quale computer. Io ho provato a farlo, a calcolarlo questo algoritmo ad oggi, stando alla 25esima giornata di campionato, abbiamo pubblicato anche sui nostri profili social. avrebbe vinto la Virtus, che poi scopro che è una squadra di basket, quindi non capisco se
hai
c'era
sbagliato canale o calcolatrice.
Se avevo sbagliato io la calcolatrice o cosa, comunque qualora mai si utilizzasse questo algoritmo che decreterà sulla base di quali parametri decreterebbe il vincitore del campionato. Cioè, perché guarda, se c'è una classifica non guardi la classifica, ma hai bisogno di un algoritmo? Non capisco. Spiegami, mi sfugge.
Su un ragionamento un po' assurdo. Qualche logica ci sarà. Quante partite hai giocato in casa, ne puoi aver giocato una in più, una in meno. Gli scontri diretti con chi ti è più vicino. Però se hai più punti, diciamo che la sacrosanta regola del calcio è quella che chi fa più punti, no, con lo stesso numero di partite giocate dovrebbe vincere. Però non vorrei tornare su questo aspetto perché vedo già pronto il nostro ospite. Per noi è un esordio, per lui su Radio Bianconera, ma quante ore di trasmissioni ha tra l'Europa e il Sud America nel raccontare partite, successi, sconfitte e soprattutto questo particolare momento. Lo lascio presentare a te, un grande amico, un grande professionista.
Con piacere, Daniel Martinez, inviato in Italia per ESPN, quindi racconta l'Italia, il calcio, lo sport dalle tue parti in Sud America. Benvenuto Daniel.
Grazie, calopo egma, come dirían. Allí nella terra dei tuoi origini. Buon pomeriggio.
Ma addirittura in greco, che meraviglia.
Hai visto mi ha detto... sorpresa che ti abbiamo fatto. Che
mi
ti
si è
fatto
sciolto il cuore. Grazie, hai sentito?
Secondo me è un po' cattivello,
ma tu,
io conosco
Antonio,
lo spirito sudamericano.
Antonio,
Efcaristo,
parla in greco. Ma tu ti rendi conto che un anno e più che parliamo, che facciamo il programma insieme, non hai fatto lo sforzo di imparare una parola in greco per omaggiarmi?
Calimera.
È il nostro, ma che calimera, calinista. È il nostro ospite.
Bene, si va di mattina, Calimera. Ma
sì.
Dopo pomeriggio non lo puoi dire.
Daniel, parliamo io e te, lasciamolo stare, Antonio. Benvenuto.
No, Daniel è un po' cattivello, è stato un po' cattivello, perché sa che tu quest'anno avevi prenotato in Grecia,
no.
Ma avendo la residenza al nord, no, difficilmente il tuo popolo ti accoglierà.
Allora, non avevo prenotato un bel niente, per fortuna. L'estate è lunga e vedrai che adesso convincerò la Grecia, lì parlo con un po' certo. dei miei parenti a farci aprire i confini, farci andare un po' tutti in vacanza. Daniel, ma veniamo a noi, come stai? Intanto davvero benvenuto per la prima volta in
grazie.
Cose di calcio. Che cosa...
Grazie.
Qual è l'immagine dell'Italia, del calcio italiano? In Sud America che cosa arriva? Perché ecco, io per esempio potrei dire che cosa arriva in Grecia dell'Italia e provare anche un po' a giustificare come mai la Grecia in questo momento abbia chiuso i suoi confini all'Italia. In Sud America invece?
In Sud America la situazione adesso è difficile, è complicata. Sappiamo che Brasil sta dolorosamente scalando le classifiche di questo virus, le statistiche di questo virus, e ci preoccupa naturalmente perché non avendo delle strutture comparabili a quelle che ci sono in Europa, vedendo quello che è successo in Europa e avendo l'unico vantaggio di aver potuto imparare forse di qualche esperienza europea, temo molto per quello che possa succedere in Sud America, in Centro America e Nord America. E lo so che Antonio, per la mia origine argentino, mi lega molto al Sud America. Devo dire che il mio lavoro per raccontare il calcio italiano, che va anche in Sud America, ma è molto forte, molto importante da qualche anno a questa parte, è nel Nord America, perché vivono 60 milioni di spanoparlanti negli Stati Uniti, perché tutto il Centro America è molto appassionato di Serie A, di sport, e naturalmente io mi relaziono molto con quella parte del mondo. Col Sud America un po' meno, perché hanno la ESPN dei segnali diciamo con tre teste molto importanti. Una in America, Bristol, dove io sono direttamente relazionato, una in Messico, dove, come ti dico, c'è un gran lavoro, y una en Sudamérica, con centrale in Buenos Aires, in Argentina, nella mia città, ma anche in Santiago del Cile, anche in Colombia, in Bogotà. Infine, ci sono diverse, come si dice, Rai 1, Rai 2, Rai 3 e così via. E allora io sono molto più legato in questo momento, da qualche anno, a raccontare il calcio italiano, quello che succede in quella parte del sud, un poco, ma molto di più del centro e Nord America.
Daniel, ci scrivono subito, avendoti riconosciuto, anche i nostri appassionati tifosi, sostenitori bianconeri. Raul Jiménez, attaccante messicano classe 91, che sta facendo una stagione pazzesca, potrebbe essere l'erede di Higuaín?
Potrebbe esserlo, io me lo auguro, sì. Allora, stiamo dando per scontato che il Pipitan non gioca più nella Juventus, no, non ho capito.
Devi dirmi tu cosa dici agli argentini, o cosa ti dicono gli argentini.
Io invece dico che ci sono buone possibilità che arrivi alla concrezione dell'anno che manca del suo contratto e che si ridiscuta diverse opzioni. Avete sentito che il Pipita Higuaín poteva andare al River, ad esempio, e io tendo a non credere in questo tipo di opzioni, perché obiettivamente l'economia e il valore del cartellino, e soprattutto anche degli onorari di un professionista come Gonzalo Higuaín sono un po' lontano di quello che può dare l'Argentina. C'è un dato familiare, reale e doloroso, che è la situazione con la sua mamma, e allora se Gonzalo Higuaín decide stare vicino e sacrificare molto, un'enorme parte di quello che lui come professionista può aspirare nel prossimo anno, e ha assicurato peraltro con la Juventus nel prossimo anno, penso che si può aprire una vertiente per l'Argentina. Però mi avevi chiesto di Jiménez, e come vedi, sapendo che collaboro con voi, ho detto troviamo tutti i dati di Raúl Jiménez, perché conoscendo Antonio sicuro mi chiederà, e non farò finta di essere un seguitore continuo di Raúl Jiménez, anche se per fortuna l'ho intervistato a Torino, ha giocato non molti mesi fa Torino contro il Wolverhampton per l'Europa League nel ex comunale, nell'estadio olimpico, e sono stato lì con lui, una persona molto gradevole, molto alto, io mido 1,84, lui mide 1,88, fisicamente ha la sua imponenza, atleticamente è molto forte, lo abbiamo visto correre molto molto in tutte queste stagioni, e lo abbiamo visto anche segnare molto. Questo è l'anno che sta segnando di più, perché se vado a guardare quello che mi dice Transfermarkt, Raúl Jiménez ha fatto in 44 partite in totale stagione 32 gol e 10 assistenze.
No, quindi
10 assist, quindi è un giocatore molto interessante, 29 anni appena fatti, perché l'ha fatto il 5 maggio, come vedi ho studiato tutto, e penso che è un'opzione molto ma molto interessante, molto 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 interessante. Certo, in questo momento è in un ambiente molto propizio per lui, perché il Wolverhampton è una squadra della Premier League, ma è molto portoghese. Lui viene di aver fatto nel Benfica un ruolo molto importante in uno dei club più importanti del Portogallo, è una squadra molto portoghese, e questo potrebbe essere anche un buon collegamento con la Juventus, perché ben sappiamo che c'è un tale Cristiano Ronaldo che può sapere molto bene chi è Raúl Jiménez senza andare a cercare.
Daniel, ti chiedo, quanto è seguita la Juventus, di più o di meno di altre, rispetto ad altre squadre blasonate, importanti italiane o europee in Sud America? con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, ecco, te la complico un attimo la domanda, anzi,
molto seguita. Cioè, la Juventus ha un'infinità di tifosi nel mondo. Penso che i tifosi juventini in Italia proprio non sappiano quanto significa la Juventus nell'universo calcistico mondiale. Veramente le conta da milioni. L'arrivo di Cristiano Ronaldo, lo sapete bene perché è stato pubblicato dappertutto, ha significato il crescere il doppio nei social media, ad esempio, e questo naturalmente si ripercute nella quantità di tifosi che ha la Juventus. È una squadra molto amata, ha avuto un po' di sventure nelle finali, e questo che ovviamente non è una cosa carina, però fa sì che molta gente si identifichi con quella voglia che ha la Juventus adesso di imporsi anche a livello internazionale, e ha un bacino di utenza molto molto importante. Se arrivasse un messicano crescerebbe tanto, perché i messicani sono molto nazionalisti, vanno a seguire molto i suoi calciatori. Io ad esempio quest'ultimo anno ho seguito molto il Napoli perché per l'arrivo di Lozano, il suo inizio molto promettente, e sono stato in tante partite della Champions e del campionato italiano seguendo che cosa succedeva con questo giocatore Irving Lozano, che non è stato molto fortunato in questo inizio d'esperienza nella Serie A. Però se arrivasse Jiménez, che in questo momento è un giocatore diciamo al top nell'affetto dei messicani, credo che crescerebbe veramente, ma tantissimo. Stiamo parlando di 130 milioni di persone, crescerebbe tantissimo tutto quello che sia a livello social media. Ancora sarebbe una sferzata come quella che ha dato Cristiano Ronaldo, forse non così importante, ma molto importante.
Daniel, tornando veramente un attimo ancora su Higuain, secondo te, alla luce di quello che è stata la stagione di Higuain alla Juventus fino a questo momento, quanto potrebbe dare ancora alla Juve se dovesse portare a termine il suo contratto, quindi ancora un anno?
Penso che tanto, penso perché avrebbe voglia, era in un momento molto buono quando è successo quello che è successo con il coronavirus, era in un momento importante, lo vedevo bene, come vedevo molto bene a Paolo Dybala, mi piaceva la possibilità di che tutti e due mano nella mano portassero avanti buoni risultati a livello personale, a livello del club. L'ho visto in un buon momento. Certo, dopo è successo quello che è successo, e soprattutto c'è la preoccupazione personale, che ovviamente siamo umani, questo influisce sicuramente, però io lo riconosco come un grandissimo professionale al Pipita, lo ha dimostrato sempre, quando ha giocato, quando dopo tanti anni al Real Madrid è arrivato al Napoli, sono dovuto intervistarlo ed era un ragazzo molto concentrato in quello che doveva fare, lo ha fatto molto bene nel Napoli. Quando è arrivato alla Juventus si è adatto tutto per il club e ha fatto abbastanza bene, direi molto bene, e quando è andato al Chelsea ha vinto anche una coppa, e anche se è stato poco tempo, il posto nel che meno comodo l'ho visto è stato il Milan, per dire la realtà, proprio perché forse il cambio lo ha colpito, però la situazione secondo me per il futuro è interessante. Tenere un Higuain in squadra, ragazzi, è sempre una cosa,
una
positiva,
garanzia,
è sempre è una cosa positiva, valore in più, sicuro.
Daniel Martinez di ESPN, grazie per essere stato con noi, alla prossima, e la prossima volta parliamo direttamente in greco io e te.
Paracaló, Chiara, un abrazo, Antonio, un verdadero gusto estar es en colegamento con vos. Adesso he pasado al español, no sé por qué, he pasado de una, pero niente.
L'algoritmo che devi mettere.
Grazie ancora, l'algoritmo. Un abbraccio, grazie davvero, alla prossima.
Dire solo quello, algoritmo.
Un algoritmo, ciao. Sono le... Sono le 14:41, state ascoltando Cose di Calcio.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di Calcio.
Le 14:45, ultima parte da trascorrere insieme ad Antonio e Chiara, il prossimo ospite che ci raggiungerà brevissimo, e anche i vostri messaggi che continuano ad arrivare al 340-5425-324 per chiarire... Scrive un ascoltatore riguardo l'algoritmo: verrebbe usato solo se si annullasse tutto e solo se qualche squadra non avesse disputato tutte le partite. Se tutte le squadre avessero giocato uguali partite, non si calcola algoritmo. Ci scrive un ascoltatore che non si firma. Tu la sapevi questa piccola differenza?
Stavo leggendo anch'io il messaggio. È l'ipotesi C, cioè nel qual caso non si riuscisse a portare a termine il campionato. Non penso sia giusto invece ragionare se non si fossero giocate tutte le stesse partite.
Ma non si può stare a vedere nel momento in cui tutti hanno giocato le stesse partite come era messa la classifica, semplicemente. Cioè, qualora si fermasse, magari qualcuno ne ha giocate 30 e qualcuno 31, si va a vedere la classifica com'era alle 30 e a quel punto si stabilisce se...
Quello che avrebbe più senso, torniamo a dire. Quindi diciamo che è ancora sotto monitoraggio questo tentativo messo nero su bianco sulle carte da presentare, tanto per far vedere la disponibilità. Io penso che la grossa criticità di questo campionato sarà con questo protocollo, per quanto la quarantena si possa ridurre a una settimana, eventualmente rischiare di fermare tutto rispetto a qualsiasi altro paese europeo dove si è pensato a ripartire con un briciolo, ripeto, di coraggio in più, alla luce anche di quelli che sono i numeri o la gestione che c'è stata della pandemia, ma fondamentalmente cercare di portare avanti, anche perché una volta recuperate la 25esima giornata, quindi o si ferma subito o tutti potranno giocare nell'arco di 24 ore le partite. Quindi ritengo, se tutti giocano, classifica eventualmente cristallizzata. Il rischio invece, la criticità più pesante a mio avviso, è quella di dire ok, non si può proseguire, perché auguriamoci di no, non si potrà proseguire per colpa della pandemia, e a quel punto decidere riprendiamo tra un mese con il piano B, che è quello dei play-off e play-out. Diciamo che a quel punto sarebbe giusto chiudere tutto.
Beh, diciamo che resta appunto la questione della quarantena, adesso che sia di 14 giorni o di 7, poi bisogna capire anche un po' i motivi scientifici, no? Per i quali si riduce da 14 a 7 giorni, ma al di là di quello è più la questione di mettere in quarantena un'intera squadra che metterebbe seriamente
a
rischio. Perché se la quarantena fosse anche di 20 giorni o di un mese, ma solo del singolo allora poco male. Certo che se metti in quarantena un'intera squadra, anche solo per una settimana, il che vuol dire saltare due partite, a quel punto davvero diventa complicato. Noi davvero non ce lo auguriamo. Il rischio che comunque un po' di contagi continuano ad esserci, anche se fortunatamente sempre in grande diminuzione, ci sono virologi, medici che hanno, tra cui Zangrillo, che sta suscitando anche molte critiche in questi ultimi giorni, ma comunque a lui si è unita anche la voce del virologo Pregliasco. Leggevo proprio in questo momento sul sito del Corriere dello Sport che Fabrizio Pregliasco, virologo, noto virologo, ha detto: dal punto di vista clinico i casi attuali sono oggettivamente meno pesanti, bisogna capire se il virus sia davvero mutato. Stiamo andando incontro sicuramente ad una fase, per fortuna, calante come numero di contagi, questo è il dato più importante, ma ancora più importante probabilmente a questo punto è lo svuotamento degli ospedali, delle terapie intensive e la manifestazione, a quanto pare, di sintomi molto molto più leggeri e contenuti rispetto a quello che era fino a un mese o due mesi fa. Chiaro che però il rischio di trovare un calciatore positivo, il che non vuol dire che debba stare male, così come fortunatamente nessuno dei calciatori trovati positivi finora ha avuto gravi sintomi, metterebbe seriamente a rischio le sorti del campionato.
Oppure potresti sempre nasconderlo a pensar male, no? O a pensar male o a rilanciare una positività magari tenuta nascosta per qualche tempo. Purtroppo potrebbe anche capitare. Nel frattempo che leggi qualche messaggio, una comunicazione di servizio da mandare ai nostri tecnici.
Sì, hai una comunicazione di servizio da mandare ai nostri tecnici, per questo che ti vediamo occupato. Se tutti hanno giocato le stesse partite, la classifica verrebbe cristallizzata. Insomma, qui le ipotesi sul tavolo continuano ad essere tante. Da una parte il campionato che riparte, si conclude, e credo che a questo punto sia la speranza di tutti quanti. L'altra ancora potrebbe essere il playoff e i playout, e l'opzione, quella dell'algoritmo, sarebbe l'opzione B o l'opzione C, cioè qualora non opzione si potessero C. giocare opzione neanche C. i playoff e i playout, a quel punto dovremmo invocare questo benedetto algoritmo, al quale vi abbiamo chiesto appunto di definirlo in una sola parola, se avete voglia, purché non sia...
Il buon senso avrebbe potuto portare a non accennare a questo tipo di soluzione C, no? Cioè ci sono delle soluzioni che sono improponibili, io penso che questa sia una di quelle, auguriamoci che tutto possa procedere per il meglio. Intanto ti posso dire che stiamo contattando il nostro ospite, che dovrebbe essere già pronto tra poco.
Ma lui è un ospite che si fa attendere. Io infatti vedi che non l'ho di fatto neanche annunciato, perché temevo che facesse un po' come
Giulia. È lì pronto.
Come Giulia Roberts in Se scappi ti sposo, in cui nessuno riesce mai a sposarla, perché lei al momento in cui arriva all'altare perde il contatto visivo e scappa. Quindi chiedo alla regia se lo stiamo recuperando. Forse ce la stiamo facendo. Che attesa spasmodica. Che impresa, che attesa spasmodica.
Certo, però sai dove abita lui, no? E quindi in questi giorni ci sono traslochi.
Ci sono movimenti importanti.
Intanto ti dico che sul sito internet, ormai da quasi un'oretta, la FIGC ha pubblicato le 40 pagine con le istruzioni per la disputa delle gare a porte chiuse e la riduzione quindi dei rischi. Per il resto, 124 partite in 43 giorni. Ci sono compresi, lo dico perché così eviti di prenotare un volo per la Grecia, tanto non ti fanno entrare, di sabati in cui si giocherà saranno 6, 7 le domeniche, per chiudere tutto il 2 agosto, ricordando che poi la Juventus, e non solo la Juventus, sarà chiamata all'impegno di Coppa. Qualcuno ci chiedeva, ma il Lione si sta allenando? In questo momento il campionato è fermo, non è prevista limitazione particolare per le squadre professionistiche, quindi il Lione, adesso non sono a conoscenza se in modo ufficiale, come, quando ha ripreso ad allenarsi, però certamente se dovrà giocare contro di noi proverà quantomeno ad arrivare allenata. Non pensiamo di aver già in tasca la qualificazione, perché sappiamo com'è andata l'andata.
Senti, verrebbe da dire che una squadra che comunque ha triturato partite su partite in 50 giorni tra campionato e Coppa Italia dovrebbe arrivare in Champions League estremamente preparata rispetto ad un Lione, comunque ad una squadra che non disputa più una partita da mesi. Ma la stanchezza non potrebbe giocare qualche brutto scherzo invece ad una Juventus comunque provata da tante partite, col caldo e tutte le difficoltà che sappiamo, considerando che parte comunque un po' in svantaggio.
È meglio arrivare allenati da partite, vincere aiuta a vincere, magari avere già qualche trofeo, magari aver portato a casa anche lo scudetto. Me lo auguro, perché a quel punto, dopo il 2, mi dicono che in aritmetica c'è il numero 3. Quindi si potrebbe veramente in 15 giorni capire quale sarà la cruda verità della Champions, giocando una partita valida per il ritorno degli ottavi, una partita in gara secca per quanto riguarda i quarti, e poi le Final Four nel giro di pochi giorni con le migliori quattro. E attenzione, perché in queste condizioni io non trascuro più il fatto che l'Atalanta possa essere una sorpresa, sorpresissima, sorpresona, non lo so, della competizione.
Ecco, ne parliamo proprio con l'ospite che non siamo riusciti a contattare su Skype, ma gli diamo il benvenuto al telefono per quest'ultima manciata di minuti.
Perché gli avranno staccato la signora Wanda Nara, che abita al piano di sotto.
Ha staccato la corrente, il wifi.
Internet,
il wifi. Massimo Brambati, ciao Massimo, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sei tornato
a Milano. Avete
l'indirizzo sbagliato di Skype, perché mi chiamano tutti su Skype, avete l'indirizzo sbagliato.
Okay. Allora facciamo così, Massimo.
Fate a benda.
No, scusami, io però l'occasione non me la voglio perdere. Allora, oggi è andata, no. o così, però in settimana ti richiamiamo.
Certo, come no? Okay, con l'indirizzo giusto tu, tranquillamente.
Ok, allora guarda, se non domani, dopodomani ti ripeschiamo va perché ti vogliamo vedere. Senti Massimo,
quantomeno avevamo il numero giusto, se no ci rispondeva
almeno quello del telefono,
qualcuno del tuo condominio.
Senti, al di là del fatto se Wanda o meno sta interrompendo le connessioni internet.
Ma non sono a Milano io.
Ecco, vedi. Ma Antonio, ecco. Antonio mi dava per certo invece che tu fossi tornato a Milano.
No, sono tornato in Italia, ma non sono a Milano.
Ascolta, abbiamo parlato tante volte della Lazio, si sta parlando molto ovviamente di questa ripartenza. Una Lazio che è partita, aveva messo la quinta durante questa stagione, una stagione strapitosa, e in tanti si domandano se dopo uno stop così lungo ritroverà quella grinta e quell'aggressività. Sull'Atalanta si potrebbe più o meno fare lo stesso ragionamento, un'altra stagione da pazzi, da urlo, un grande stop, da dove potrebbe ripartire l'Atalanta? La ritroveremmo così cattiva com'era o magari potrebbe accusare il colpo?
Ma allora, più che cattiva bisogna capire la condizione atletica, perché una cosa del genere non è mai capitata e non è mai capitato che delle squadre o comunque tutti gli atleti stessero fermi per 2 mesi consecutivi. Non mi si venga a dire che è paragonabile al fatto di quando uno smette, diciamo così, la stagione sportiva e poi ricomincia a luglio, a giugno, non so quando ricomincia, perché non è la stessa cosa, perché ormai sappiamo benissimo che ci sono, ormai, cioè anche dai miei tempi, c'erano i programmi che ti mandavano i preparatori atletici, gli allenatori, e tu durante le vacanze li dovevi seguire, li dovevi dettagliatamente far coincidere con quello che poi sarebbe stato il ritorno all'attività agonistica, cosa che invece questa volta non è potuta accadere, perché le stesse, diciamo così, le stesse norme e le stesse regole sono valevano anche per i calciatori professionisti in attività come per i cittadini, e quindi chi si è allenato al massimo si è allenato su un tapirulano o nel living di casa propria. Ho visto peraltro girare video di esercitazioni da fare nel salotto di casa, spostando divani o poltrone per chi aveva la casa magari un pochino più piccola, esercizi con il pallone, esercizi senza pallone, tapirulan mandati dalle società ai calciatori per tenersi in allenamento. Per io ho parlato con alcuni allenatori, mi hanno detto che l'85-90% delle condizioni fisiche è andata a farsi benedire, quindi hanno ritrovato sicuramente degli atleti al 15-20% dal punto di vista fisico-atletico. Quindi io ti dico la verità, c'è un grandissimo punto di domanda, credo però che in questo caso forse, sottolineo il forse, la Juventus, avendo forse più elementi a disposizione, ha molto probabilmente più chance di poter ruotare i propri elementi, quindi di poter dare il meglio, perché ha molte più cartucce da sparare rispetto a chi magari ha giocato i contatti.
Massimo, sarà una rotazione scientifica o dettata da partita in partita? Cioè in questo caso qui hai un mese in cui giocarti tutto, cominciamo col campionato. Sarri, lo staff bianconero, l'Inter, il Milan, tutte le squadre, ma parliamo della Juventus. Si giocherà le sue carte in modo scientifico, facendo ruotare quell'attaccante piuttosto che un altro, visto che si giocherà domenica, mercoledì, domenica indicativamente.
Massimo, ti chiedo perdonami di essere brevissimo, perché siamo in chiusura di programma, poi ci risentiamo.
Sì,
davvero
sì no, io credo che sì, opererà scientificamente, cercando di optare per i giocatori però che sono più in forma. Sono stato breve e sufficiente.
Mamma mia.
Sì,
guarda.
Allora ancora più ancora veloce. Di più. Icardi resta al Paris Saint-Germain? Allora ci risentiamo in settimana.
E allora ti richiamiamo davvero in settimana, facciamo le prove prima
Sardegna,
col tuo...
perché noi abbiamo le nostre spie.
Cazzo, beccato. Cosa avete? Il satellitare?
Esatto, abbiamo i droni di Radio Bianconera. Alza la testa.
Scritti,
alza
quelli la testa. Che sono di fronte a casa tua.
Te ne abbiamo mandato uno che ti sta guardando con la faccia di Antonio Pulini.
Ah, ecco.
Ciao, Massimo Brambati.
Allora mi sta guardando... Se mi guarda dall'altro sono sdraiato, quindi.
Un abbraccio, alla prossima,
ciao,
davvero.
Abbraccio.
Ciao Massimo Brambati. Siamo in chiusura di programma, ma lo ripeschiamo, perché ce lo siamo giocato troppo in fretta.
Detto, Icardi alla Juve?
Ni.
cioè, no, questo, resta al Paris Saint-Germain.
Ni, ripartiremo da questo ni. Grazie Emanuele in regia a tutti quanti voi, Antonio e Chiara, appuntamento per domani con Cose di Calcio, sempre alle 13, adesso terzo tempo. Ciao!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.